Andiamo a un'altra notizia. Qui è una serie di notizie che tu hai intitolato Dai lockdown ai blackout. E citiamo il giornale Ala News che dice: Volete Salvini, l'emergenza energia rischia di diventare emergenza nazionale. E poi anche Corriere della Sera, Salvini, emergenza energetica rischia di essere bomba sociale.
Allora, dai lockdown ai blackout, dai lockdown ai blackout. Devo tradurre questo, quasi italiano, no? Si dice in Italia blackout, no?
Sono
Cioè,
entrambe parole inglesi.
vuol dire che sì, sta inglesizzando tutto qui in Italia. Blackout vuol dire quando crolla l'elettricità e cade, no? Blackout. Lockdown, lo sapete cosa vuol dire? Vuol dire arresti domiciliari, il nome della siringa. Cioè praticamente Salvini sta dicendo che l'emergenza energia elettrica rischia di diventare emergenza nazionale. Va bene? E dice anche una bomba sociale. Cosa succede? Succede che in molti stanno dicendo che viene un blackout, cioè sta per crollare l'elettricità. Oggi vorrei parlare un po' di quello. Ah, grazie signore. Allora, innanzitutto voglio andare alla radice, cioè i paesi che producono il petrolio, da dove verrebbe il blackout? All'origine, il blackout proviene dalla mancanza di petrolio, no, gasolio, benzina e gas. Allora, io ho qui i dati, la produzione mondiale del petrolio è di così, 80 milioni di barili al giorno. Produzione mondiale, 80 milioni di barili al giorno. Un barile, cos'è, 140-150 litri, un bidone di 140-150 litri, qualcosa così. Allora, di questi 80 milioni, 15 milioni di barili giornalieri provengono dagli Stati Uniti e 11 milioni dalla Russia. Sì,
Quindi loro sono i produttori più grandi.
sì, sì. Sì. E ecco, la Russia 11 milioni di barili produce, però la Russia, ho letto, investigando, che la Russia ha i giacimenti più grandi al mondo. Va bene, la Russia ha i più grandi giacimenti di petrolio. Ne produce meno perché non ne vuole produrre di più, perché producendo di più si abbassa il prezzo mondiale.
Quindi non ne ha bisogno.
Capisci? È tutto un gioco, no? Quindi, allora, interpretiamo un po' adesso vi ho dato le informazioni, interpretiamo un pochino. Allora, io lo vedo così, il nuovo ordine mondiale sta evidentemente complottando di mettere sanzioni e persino fare una guerra contro la Russia, questo l'abbiamo capito tutti, no? Va bene, cioè le stupidaggini date in pasto ai media, ai giornali, è che la Russia vuole invadere l'Ucraina, queste le cretinate che dicono e la bandiera che gli americani stanno alzando. Andiamo a salvare i poveri ucraini. Beh, però è vero che la Russia sta schierando il suo esercito nella Russia del Sud e ridosso dall'Ucraina del Nord, è vero, ma questo è anche in funzione contro l'America che ha schierato tutti i missili atomici intorno alla Russia, Baltico, Polonia, Romania, così. Capito? Quindi praticamente l'ordine mondiale sta complottando la guerra contro la Russia. Perché? Perché la Russia non vuole fare la brava, non vuole umiliarsi come le altre nazioni, come l'Iraq, come la Libia, come la Siria, non vuole umiliarsi davanti al dollaro, davanti a propaganda dei media americani. Allora, cosa succede? Guerra. Per questo che stanno complottando di fare la guerra contro la Russia, per questo che tante nazioni europee hanno già avvertito e stanno avvertendo che potrebbero arrivare i blackout. Però tutti parlano di blackout, ma una cosa non dicono: perché vengono i blackout? E perché devono venire? E per quale motivo stanno arrivando? E non lo dicono. E voglio analizzare questo oggi, voglio vedere il motivo perché vengono. Allora, pensando in modo logico, non ci dovrebbe essere nessun motivo all'orizzonte per avere un blackout in Europa. E perché ci deve essere blackout? Il solo motivo che vedo è la guerra contro la Russia che i media americani stanno pubblicizzando e spingendo.
E questa guerra provocherebbe il blackout?
Questa guerra provocherebbe il blackout, sì. Infatti qui c'è un articolo dell'enciclopedia Wikipedia Wiki Russia, European Energy Sector, che dice quanta energia l'Europa sta usando che viene dalla Russia. Mm-hmm. Allora qui c'è le statistiche che solamente del 2017 abbiamo trovato. Quindi dice che il 30% della... Lo leggi tu, 30%?
30% of Europe's petroleum oil imports and 39% of total gas imports came from Russia in 2017.
Ok, quindi 30% dice l'articolo qua del petrolio europeo, delle importazioni, e diciamo il 30% viene dalla Russia e il 39% del totale del gas importato anche. Wow. Viene dalla Russia, quindi wow, 30% wow, petrolio e 39% gas e vengono dalla Russia, tantissimo. Mm-hmm. In tutta Europa, eh?
Sì, sì, tantissimo.
Ok, quindi l'Europa arrotonda 40% di gas e 30% di petrolio dalla Russia. Per questo che... Ora, la zizzania...
Quindi hanno paura che Putin chiuderà i rubinetti, praticamente.
Sì, 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 ma...
Ed è quel blackout.
Ma logico che deve chiudere se gli fanno la guerra, no? Se gli mettono le sanzioni. Mm-hmm. È un nemico cretino completo.
Sì.
Ora, dicevo, la zizzania di questo così chiamato babilonico nuovo ordine mondiale, che doveva riunirsi, attenzione, questo 17 gennaio, 12 giorni fa, a Davos, Svizzera. Si riuniscono ogni anno per dare le direttive di guida su come guidare le masse del mondo. Questo mi pare che l'hanno capito tutti, no?
Sì.
Ecco. Anche la Lilly Gruber fa parte di questo gruppo. Eh? E tutti quelli che contano, insomma, che influencer. Insomma, questo incontro che doveva essere 17 gennaio, 12 giorni fa, è stato disdetto all'ultimo minuto. Come mai?
Perché?
Perché? È tutto collegato qui. Ecco, allora, io ho trovato un articolo. Vediamo un po'. Qui c'è l'articolo di SDGIISD.org, Events World Economic Forum, meeting annuale, il giornale dice, per via delle incertezze due to Omicron variant, the annual meeting postponed from its original schedule. Per via delle incertezze della variante Omicron, il meeting annuale, dice, è stato posticipato dalla sua data originale, 17 al 21 gennaio. E allora ci si aspetta che lo faranno in d'estate.
Ed è quello?
La locazione Davos.
Ed è quello il vero motivo?
E no, no, non è quello. Stanno dicendo posticipato, ho tradotto in italiano.
Sì, sì. Per via dell'Omicron.
Hanno detto posticipato per via dell'Omicron.
E allora?
E questa qui è...
Cosa stanno
fumo
facendo?
Negli occhi.
In realtà cosa succede?
Ma scusa, c'era anche nel 2020, 2021 c'erano queste
anche
cose.
Peggio,
e
sì.
Peggio.
Sì, sì.
Allora cos'è? Questa qui è una scusa. Allora perché non hanno... Perché non sono, i capi del mondo, perché non si sono incontrati?
Perché?
I giornalini, le lustrapiedi delle multinazionali non ne parlano. Ma ne parliamo noi un pochettino, no? Quindi l'incontro fallito di questi anticristo di Davos può voler dire solo una cosa. Come al solito, la casa del diavolo è in confusione. Sì, sono uniti a odiare, odiarsi e odiare. Sono uniti nell'odio, però sono sempre in confusione. Lo stesso perché tutti vogliono il loro interesse, il loro egoismo e non erano d'accordo sulla bozza finale. Questo vedo io.
Ah.
Il giornale non lo dice, non te lo dirà mai questo.
Ah, ok.
Capito? Quindi, siccome non è d'accordo sulla bozza finale...
Sul controllo del mondo, il prossimo passo da fare, e quindi vogliono più tempo per pensarci un po'.
No, non è che vogliono più tempo, è che non sono d'accordo. Hanno detto, sto meeting è crollato prima che inizi. Per evitare ulteriore divisione, adesso parleremo di quali divisioni, e per evitare queste, e per e la perdita di faccia a livello ufficiale hanno deciso di non riunirsi, tirando fuori la solita scusa sempre pronta dalla malattia mondiale, la pandemia, quella sempre sotto mano. Per lo meno questo è quello che vedo io. Infatti, guarda caso, okay? Diversi membri dell'ordine mondiale, come la Danimarca ed altre nazioni, si sono già defilate dal cartello. Hanno già rotto l'unità riguardo alla falsa pandemia. Insomma, stiri troppo la corda, si rompe. Dopotutto le balle sono proprio troppe. Quindi nel mezzo di tale divisioni, questi davosiani, se vogliamo, sono rimasti sui loro yacht. Va bene? Sono rimasti alle paradisi fiscali, quindi, a bere champagne, non ci sono riuniti.
Dici perché sono in divisione?
Perché sono in divisione? Perché guardiamo l'esempio della Danimarca, c'è un giornale lì, il giornale Il Post. Cos'è che dice?
Official: Europe to introduce new individual based travel restrictions from February 1.
Ok, dal titolo non si capisce niente, ma qui bisogna non solo tradurre, ma interpretare. I giornali scrivono apposta perché i fessacchiotti come me non li capisco, ma io prego e non sono più fessacchiotto. Allora, traduciamo: ufficiale, Unione Europea introdurrà nuove restrizioni per viaggiare basate a livello individuale dal primo febbraio, quindi ci siamo due o tre giorni.
Leggo l'articolo in italiano.
Leggi l'articolo, va.
Mercoledì la prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato che dal 1 febbraio nel paese verranno eliminate tutte le restrizioni attualmente in vigore per contrastare la pandemia da pestilenza.
Hai capito? Cioè, il titolo dice nuove restrizioni individuali, il contrario. Se leggi l'articolo sta dicendo saranno eliminate le restrizioni.
Tutte le restrizioni.
Hai capito? E saranno introdotte a livello individuale. Cioè, ma vattelo a pescare a livello individuale.
Cioè non c'è regola più.
Ma come vai ad andare a pescare su 400 milioni di europei, in questo caso pochi milioni di Danimarca, chi è, chi non è? Semaforo verde.
Chi decide?
Quindi vedi questi giornalucoli come ti rigirano le cose. Quindi buona notizia, avanti.
La Danimarca diventerà quindi il primo paese dell'Unione Europea a farlo dopo la diffusione della variante Omicron.
Oh, quindi Omicron ha portato buone notizie.
La decisione dovrà essere approvata dal Parlamento danese, dove il governo ha una solida maggioranza e l'approvazione è considerata una formalità.
Quindi fai conto che è stato approvato.
Wow. La decisione del governo arriva in un momento in cui in Danimarca sono stati rilevati i contagi più elevati dall'inizio della pandemia. E come ha detto Frederiksen, può quindi sembrare strano e paradossale che ora siamo pronti a togliere le restrizioni.
Alt!
Of course!
Hai capito cosa stai dicendo qua?
Infatti non ha senso.
Non ha senso, no. Cioè le infezioni sono aumentate. La gioia di Draghi! Più restrizioni! Lockdown in casa, anzi veniamo a incatenarvi perché stanno salendo. Questo qua è il contrario. Paradossalmente le infezioni salgono e loro tolgono le restrizioni. Abbiamo preso un colpo e un contraccolpo, povero Draghi.
Quindi hanno adesso the higher statistics?
Sì, hanno statistiche più alte delle infezioni.
Dall'inizio della pandemia e adesso tolgono le restrizioni, quindi quello che hanno fatto per questi due anni non ha senso.
Non è servito niente. Finisce il giornale.
Frederiksen ha detto che la possibilità di togliere le restrizioni si deve soprattutto all'ottimo andamento della campagna vaccinale.
Bugia!
Che ha permesso di mantenere i ricoveri in ospedale assai contenuti.
Queste sono balle di fieno! Ma vedi come la verità è esattamente il contrario. Per sapere la verità, tu ascolti il bugiardo, quello che dici è senz'altro il contrario.
Quindi grazie alle siringate,
è tutto il contrario. questi che sono i primi in Europa a farsi bucare, cioè stanno andando peggio degli altri.
Sì.
E che facciamo? Li leghiamo sotto il letto con le catene?
Sì. Però non possono dire che hanno fallito.
Loro stessi stanno dicendo, è paradossale che togliamo le restrizioni adesso che tutto va, non male, peggio.
Peggio, sì.
Capito, fratelli? Cioè,
che interessante.
Avete capito
questo.
Che sto cercando di dire? No, buone notizie.
Si è capito, però
il
non
diavolo
ha senso.
In confusione, sono in rotta, Infatti Gesù mi ha dato un messaggio la settimana scorsa, all'inizio di questa settimana ve l'ho mandato, dice resistete, sì, fratelli, sì, non credete alle bugie, resistete nel nome di Gesù Cristo. Mi immagino che il portabandiera della pandemia mondiale, il nostrano signor Draghi, si sente un po' in panico, perché neanche la dittatura dei suoi decreti ministeriali basteranno più. Cioè la diga, ci sono delle crepe, la diga anticristo in Europa si sta crepando tutto, non solo davanti a Putin a livello politico, militare, ucraino, ma anche a livello infezioni, pandemie. Sta crollando, e questo grazie a voi fratelli che tenete duro. Alleluia, dimmi.
E non solo la Danimarca, sta cosa sta succedendo in Belgio? Perché ho una sorella che lavora a Bruxelles.
Sì, è vero, Dio la benedica.
Purtroppo è lì a Bruxelles e non vuole uscirne. Però quello che sta succedendo è che mia sorella lavora in un ospedale come infermiera, ha un figlio di 7 anni, e il bambino ha avuto Covid questi giorni, e dopo che ha passato 2 giorni di febbre, il direttore della scuola ha detto il bambino, anche con il tampone positivo, deve tornare a scuola e frequentare la scuola, positivo alla pestilenza. E hanno detto a mia sorella, se tu ti contagi, prendi anche tu la malattia, continui ad andare a lavorare all'ospedale, anche positiva, perché vogliamo immunizzare tutti qui.
Vogliamo ciò che si infettano tutti e che si immunizzano tutti, come hanno fatto gli Amish.
Sì, e questo è in Bruxelles, in Belgio, dove hanno la sede questi.
Quindi è una nuova regola, diciamo, nazionale in Belgio, ma cosa fanno i giornali, i media di Cosa Nostra? Non ne parlano. Te lo deve dire tua sorella.
Sì, sì.
Che lavora in ospedale.
Sì, perché era scioccata.
Ma i media... Shh! Silenzio! Tu parli quando Draghi starnuta, se no mosca. Mm-hmm. Questo passo importante del Belgio, e adesso anche sui giornali della Danimarca, il Belgio ancora non ne hanno parlato. Tua sorella ne parla, i giornali no. Mm-hmm. Però butta tutte le restrizioni dell'aria questo annuncio della Danimarca. Praticamente, Deborah, dov'è mia Deborah? Dio ti benedica, la tua Danimarca finalmente sta facendo qualcosa di buono qua. Fino adesso ha solo bucato e sbucato, mamma mia. Allora, quindi questa... Come? Anche Portogallo? Ah, ecco. Yes, yes, take a look and see what else is going on. Seven nations in Europe are taking away restrictions.
England did already.
Anche l'Inghilterra. Quindi la crepa della diga anticristo si sta crepando tutta.
Amen.
Va bene?
Amen.
C'è qualcuno che sta crepando dalla paura e io dalle risate. Crolla diga nel nome di Gesù.
Amen.
Cristo. E allora... Praticamente questa Danimarca è una tacita ammissione di fallimento totale della politica del cartello della siringa condotta finora. Non è che te lo dicono così come Radio Blast. Ti fanno un sacco di giri, guarda il tuo giornale, guardi il titolo e dici, boh, io ho capito niente, qua tu, meno di te.
Praticamente dicono, grazie alle siringate abbiamo i contagi più che mai, più elevati di mai, e togliamo le restrizioni.
Ma ridicolo, se stanno aumentando le infezioni, com'è che le tue siringate... Guarda, nota bene, da parte della Danimarca, in un momento nel quale le infezioni stanno aumentando in Danimarca, è assolutamente anomalo agli occhi dei vari Gates, Soros, Draghi, accoliti, va bene? È assolutamente anomalo togliere restrizioni. Insomma, i danesi ed altri sembra aver capito quello che molti cominciano a capire anche a livello delle masse. Quello lì è dura, lì, che c'è una televisione che li tengono in salamoia, a bagnomaria li tengono. Ora, dobbiamo cambiare rotta, smetterla con i giocarelli delle restrizioni, però la vera verità naturalmente non te la diranno mai. Ci vorrebbe una Norimberga 2 per scoprire la verità, ma questa ci sarà solo dopo Armageddon. Quindi non avverrà adesso, tranne che davanti al terrificante tribunale di Dio quando viene. Allora la verità verrà fuori. Cioè, per capire la verità che è successo in Germania, in Auschwitz, eccetera, che neanche i tedeschi lo sapevano, ci è voluto che Hitler si è suicidato, il nazismo è crollato, che Hitler si è dato fuoco, e allora si è scoperto che c'era Auschwitz. Cioè, i tedeschi non lo sapevano. I tedeschi hanno tentato 6 volte di far saltare per aria Hitler, attentati, eccetera. 6 volte hanno cercato di ucciderlo. Ci è voluto la fine del nazismo, il suicidio di Hitler, che si è dato fuoco con la benzina a lui e alla sua amante Eva Braun, per scoprire a Norimberga cos'è successo. Quindi ci vorrebbe Norimberga 2, ma non quella, la nostra Norimberga si chiama Armageddon. Arriva, fratelli. La realtà è che più si ringano, più la pestilenza continua. Solamente chi ha smesso di siringare, come dicevo prima, i cristiani Amish di America, che non si sono mai né siringati né sottoposti a nessuna restrizione, mai. Questo anni fa, già dall'inizio. Il risultato? Ora sono totalmente immuni. Ci sono dei video, l'ho pubblicato anche sulla radio, giusto Angela?
Sì, l'ha messo sì.
Va bene, comunità Amish, sono gente come noi. Non vogliono l'aiuto del diavolo, vogliono... confidano in Dio. Ci sono state delle morti, ma inferiori agli altri che si siringavano. Va bene? Noi abbiamo avuto due, come si dice, malattie qui. EVIRUS. Va bene? Noi abbiamo avuto 2. Però abbiamo, per grazia di Dio, siccome siamo buoni a nulla, però abbiamo pregato e abbiamo fermato tutto.
Amen.
È vero, Deborah? Deborah, tu hai lottato 8 ore e sei guarita. Quindi se degli asini come noi possono farlo, chiunque può farlo.
Amen, Dio.
Basta dire no al diavolo.
Amen.
Ti resisto, Satana, vattene a casa tua, via dall'inferno, numero subito, di corsa. E allora, ora gli ami sono totalmente immuni. E questo perché molti dottori, non sui media lustrascarpe, molti dottori dicono che sono proprio le siringazioni a perpetuare le varianti, perché quelli che non sono stati siringati da anni non hanno nessuna variante. Dove sono le varianti? Solamente i siringati. Insomma, è incredibile come i media tolgono la vista a chi vede. Dora, cos'è che mi dicevi te del Portogallo? Si stanno separando, stanno togliendo le restrizioni? Bene. Allora, quante sono le nazioni che si stanno defilando dai Davos? E questo è il motivo perché hanno annullato il Davos, perché sono una casa divisa contro se stessa, non può reggere. Va bene.
Grazie,
sono divisi,
Gesù.
NATO, Russia, divisi contro la Russia. La Russia sta vincendo riguardo all'Ucraina. Divisi qua riguardo alla... c'è Draghi che lì dice se non mettete restrizioni io svengo, svieni tranquillamente. E ci sono queste nazioni che dicono, oh, qua con più buchiamo, con più aumenta il problema. E allora cos'è? Portogallo, Spagna, anche la Spagna lo stesso come Portogallo, Inghilterra, Belgio e Danimarca. Quindi sono 5 nazioni che hanno incrinato la diga, la barricata c'ha 5 brecce, va bene? La barricata dei bucaioli c'ha 5 brecce, va bene? Quella barricata sta cominciando a somigliare più a un gruviere svizzero che non ha una barricata seria. E c'ha buco in tutte le parti. È per questo che non hanno fatto il Davos. Questi qua non vogliono... C'è chi vuole più restrizioni, signor Draghi e accoliti, e chi invece dice ma no, le cose vanno peggio qui, cosa vuoi restringere qua? E poi sai, la gente che non è totalmente sotto i media, i politici dicono ma qua caro mio, qui crolla l'economia se controlliamo, se continuiamo. Però ci sono quelli dell'ordine mondiale che lasciala crollare così che mettiamo il marchio della bestia, cioè il microchip loro lo chiamano. Dica no, cioè, no, capito, sono divisi, chi vuole andare più veloce, chi vuole andare più piano, chi... una casa divisa contro se stessa, detto Gesù, non può reggere, infatti non stanno reggendo per niente. E questo è il motivo perché hanno annullato il Davos, perché c'è quello degli austriaci che vogliono Auschwitz, tanto che il presidente austriaco si è dimesso, dice ma voi siete impazziti, sul serio fate finta di essere pazzi? Volete mettere la siringata obbligatoria, è quello che non lo vuole, e lo mettiamo, lo riapriamo Auschwitz, è tutto risolto. Quello si è dimesso, il presidente austriaco. Invece il presidente italiano ha bevuto un altro cappuccino e ha detto, tranquillo, io sono qua a prendere ordini. Ok, andiamo a Gesù.
Andiamo a Gesù.
Gesù, vengo a te.
Grazie.
Cosa
Gesù
dice il Signore? Salmo 55, 22.
Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
E se leggiamo solamente il giornale senza sentire l'opinione del Signore, abbiamo perso qualcosa.
Salmi 55, 22.
Proverbi 16, 3.
Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Proverbi 16, 3.
Allora, affidiamoci al Signore.
Grazie Gesù.
E vedete che il progetto avrà successo. Al momento non si vede. Guidi la macchina. Abbiamo fatto un viaggio l'altro giorno qui sulle montagne. Caspita le curve, ragazzi. Oh, la peppa. 40-50
sì,
all'ora andavamo.
Sì.
Con tutta la ciurma.
Però bello.
Abbiamo
bellissimo
impacchettato un po' di sangue e ci siamo andati vicino a un fiume lì a mangiare. Gloria a Dio. Bambini contenti, bambini.
Sì, anche bambini grandi contenti.
Quando non avete tempo di andare in vacanza, andate a fare colazione vicino a un fiume, ragazzi, meglio della vacanza.
Sì, vero.
Va bene. È vero. E i bambini con i piedi nell'acqua, corre di qui, corre di là.
Semplice.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Settimana prossima, Deborah, di nuovo andiamo al fiume? In pacchetti un po' di sandwich? Grazie, Signore.
Grazie Gesù.
Fratelli, vi invitiamo tutti ad andare a qualunque fiume vicino a voi, così che siamo uniti nei fiumi.
Amen.
Alleluia. Cos'è che hai letto, Angela?
Ho letto i Proverbi 16:3.
Perché qui ce n'è ancora una io. Matteo 6:32-33, Angelina. E
sì.
Quindi, ricordate, siamo nel tema di resistere, di non mollare, non credere al diavolo, non desistere. C'è la gente che non molla a livello politico, e molti hanno già mollato. Ma noi invece continuiamo nella parola, e la parola è la nostra roccia, il nostro fondamento. Matteo 6.
Matteo 6, 32 e 33.
Perché sono?
Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, 32 e 33.
Salmo 16, 8.
Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei. Poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Salmi 16, 8.
Angela, non dici io posto davanti ai miei occhi medi al telefonino?
No.
Non dice quello che dice il dragone?
Please, no.
Ho posto il Signore.
Il Signore.
Isaia 50, 7 a 10.
Ma il Signore Dio mi ha soccorso.
Mi ha soccorso.
Perciò non sono stato abbattuto.
Non sono abbattuto.
Perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra.
Hai capito?
E so che non sarò deluso.
Ci sono le facce di bronzo e ci sono le facce dure come la pietra. Questo siamo noi, nel nome di Gesù, contro il maligno. 8.
Vicino è colui che mi giustifica.
Chi mi potrà accusare?
Mettiamoci a confronto simultaneamente. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino,
io lo vincerò nel nome di Gesù.
Il Signore Dio mi verrà in aiuto.
Amen.
Chi è colui che mi condannerà?
Amen.
Ecco, tutti costoro diventeranno logori come un vestito.
Logori.
La tignola li roderà.
Roderà.
Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nella tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Isaia 50, 7 a 10.
Oh, grazie Signore, gloria a Dio, grazie Gesù.
Grazie,
ragazzi,
Signore.
Non vi addormentate sui giornali, va bene? Io ogni volta che studio un po' i giornali, di andare a prendere un po' di ossigeno celeste e un po' di boccata d'aria fresca, guardare il cielo e sorridere, Gesù mi ama. Dare la parola, ascoltare la parola. Oh, acqua fresca, gloria a Dio. Angela,
amen.
A te.
Grazie, Signore. Mettiamo un canto, facciamo una pausa e poi torniamo in Russia, Ucraina e vediamo cosa sta succedendo in quelle parti.
In Ucraina, che succede nello spirito? Che succede nello spirito?
E ascoltiamo adesso il canto Vedrai miracoli se crederai.
Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare via, ed ora sono qui, il cuore così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. Vedrai miracoli se crederai, la ¡Gracias!